lo potremmo definire uno dei fili rossi di tutta la scrittura? Potremmo anche parlarne come il punto di partenza di tutta la scrittura. Non tanto la situazione, no? Come se fosse, non so, l'origine del mondo o queste cose, ma potremmo dire il cuore da cui Dio parte per raggiungere appunto la vita dei suoi figli, che è la compassione. Ci vengono in mente tante pagine della scrittura in cui la compassione è ciò che muove Dio a farsi vicino, a farsi prossimo. Per esempio la pagina con cui comincia il libro dell'Esodo, che Dio udì il grido del popolo di Israele che soffriva le ingiustizie della schiavitù e dei lavori forzati in Egitto. E come anche questa pagina, dove appunto la compassione di Dio è sia ciò che accompagna il gesto di insegnare alla folla che è come un gregge senza pastore, sia quello di disporre un tempo di riposo per i suoi discepoli che appunto si sono sfiniti nell'opera dell'annuncio del Vangelo, no? È la stessa compassione, quella che Gesù prova per i suoi amici più intimi, i vicini potremmo chiamarli, e per i lontani, per quelli che appunto magari non hanno un volto, non hanno un nome, oppure sono semplicemente dimenticati, quelli che appunto stanno sempre ai margini delle cose, della storia, ma che il Signore a un certo punto mette al centro della sua attenzione. È significativo che questo lo faccia platealmente, cioè che Gesù questi gesti li faccia in un contesto pubblico e sotto gli occhi dei suoi discepoli, come se appunto potessero quasi diventare essi stessi un insegnamento. Allora quando appunto la liturgia oggi ci ricorda che c'è un pastore buono che si ricorda appunto delle sue pecore, soprattutto di quelle lontane, e un pastore cattivo che invece non lo fa, forse è una maniera di ricordare alla Chiesa che deve appunto imitare il suo Signore in questa compassione, che deve fare di questi gesti di Gesù non solamente memoria, perché appunto si legge il Vangelo, ma anche memoria perché li si mette a nostra volta in pratica nei confronti di quelle tante persone che, come nel Vangelo di stamattina, sono pecore senza pastore, o sono i dimenticati lontani della storia, o siamo anche magari noi discepoli che attraversiamo dei momenti di sfinimento, di stanchezza e abbiamo bisogno appunto di essere confortati. Quello che la liturgia oggi ci ricorda è il cuore di Dio preoccupato per i lontani, soprattutto per i lontani, e che prima o poi si è tutti un po' lontani e si è tutti un po' destinatari di questa compassione di Dio. È bello, perché non è assolutamente scontato, che nasca nel cuore di Dio non solamente questo sentimento pio, come diciamo noi, il pio proposito appunto della compassione, ma anche il concreto gesto, e poi siccome il concreto gesto si rivolge a degli uomini, che quindi sono liberi, liberi di accogliere, liberi di dire di no, e ognuno ha i suoi tempi, e quindi per noi il gesto della compassione o passa attraverso dei gesti concreti o non c'è, e quindi serve del tempo, serve dell'energia, il Signore si fa aiutare. Guardate che è una cosa sorprendente questa, che il Signore si fa aiutare, prende delle persone alle quali chiede di fare lo stesso che fa Lui, di condividere con Lui questa compassione e di aiutarlo a portare sia la parola del Vangelo sia il gesto concreto, appunto cosa facevano i discepoli, guarivano i malati, scacciavano i demoni, no? Cioè le stesse cose anche concrete che portano l'umanità di Dio vicino all'uomo, il Signore non è che lo fa da solo, si fa aiutare. E quindi la compassione è qualcosa in cui coinvolgere gli uomini e in primis i discepoli. Per cui Noi, se vogliamo davvero fare i cristiani e vogliamo fare davvero i discepoli del Signore, non possiamo non tentare di farci coinvolgere dalla sua compassione. A noi cristiani il Signore indirizza in modo speciale questo Vangelo della compassione. Ai suoi discepoli allora in modo speciale, a noi che siamo i suoi discepoli di oggi in modo speciale. Cioè, il discepolo è colui che prende sulle sue spalle e condivide con Gesù lo stesso cuore appassionato e compassionevole e lo stesso gesto concreto nei confronti del lontano, di chi è in difficoltà. Stare in compagnia con Gesù allora significa pian pianino diventare capaci di vedere chi ha bisogno di compassione, di accorgersi, no? Di maturare delle strategie, dei propositi, delle linee d'azione capaci di portare conforto, speranza, fiducia a chi è in difficoltà e poi di eseguire. Questo è il frutto spirituale della compagnia con il Signore. E anche quello che Gesù dice: avete bisogno di un po' di deserto, non lasciatevi così travolgere semplicemente dal fare. Perché abbiamo bisogno di un po' di deserto? Perché altrimenti le nostre azioni, per quanto buone, sincere, oneste, vere, giuste siano, ma a poco si sganciano dal loro cuore pulsante, che è quello appunto della compassione verso il fratello. Rischiano di diventare dei gesti ripetitivi, anche i gesti più belli, anche i gesti più umani. Possono diventare semplicemente il rispetto di un dovere, l'onere appunto da portare a termine, il gesto appunto ripetuto e quotidiano che appunto ha smarrito la sua fonte, che è l'umanità, appunto l'umanità del fratello. Per cui ogni tanto prendersi uno spazio che appunto è quello della compagnia con il Signore, uno spazio del deserto, uno spazio della riflessione, serve a ritrovare appunto la fonte, la motivazione delle proprie azioni verso il fratello. A sentire che c'è un luogo bello e profondo che è come una sorgente fresca dalla quale poter sempre ripartire anche nella calura dell'estate, anche appunto nel tempo della stanchezza o dello sfinimento. La figura del pastore, e anche questo è un'altra cosa interessante delle letture di oggi, non è anzitutto quella del ministro ordinato o del sacerdote. Nella prima lettura questo pastore che ha fatto perire le sue pecorelle o le ha abbandonate è il re che non ha saputo fare il re, e quindi il pastore è anche la figura che ha una responsabilità civile, è anche la figura che appunto svolge un servizio all'interno di un territorio, di una comunità umana, non per forza legata da un vincolo religioso a quella comunità, ma è il pastore, appunto, è la figura che guida, può essere l'insegnante, può essere il governante, può essere chiunque di noi ha una responsabilità verso gli altri, no? E quando il Signore dice che è importante essere pastori compassionevoli, si rivolge anche al politico, si rivolge anche all'uomo, appunto, al lavoratore che ha una responsabilità sugli altri, si rivolge al padre o alla madre di famiglia, o al fratello maggiore o alla sorella maggiore, cioè a tutti quelli che in qualche maniera hanno vicino a sé qualcuno a cui sono chiamati a dedicare la loro compassione. Ovviamente in questo tempo dell'estate in cui si parla di Grecia, si parla di immigrazione, si parla di tante questioni in cui ci sono persone che fanno fatica, chiaramente questa preghiera di Dio, questo cuore appassionato di Dio che spera di trovare dei pastori buoni, giusti, santi, onesti, quante cose ci fa pensare, a quante persone ci fa andare con il pensiero. Allora ci dovremmo forse per prima cosa unire a questa preghiera del Signore, che chiede insistentemente che vengano mandati operai nella sua messe, e quindi sia anche ministri, no, sacerdoti buoni e bravi, ma anche pastori, nel senso più largo del termine, buoni, giusti, santi. E poi, appunto, è bello, terminiamo con queste due immagini che sono lì nel mezzo di questo Vangelo, ma sono di una suggestione incredibile, che sono la barca e il deserto, no? Cioè il Signore prende i suoi discepoli e li porta sulla barca, li fa attraversare un mare, al di là di questo mare ritrovano quella folla, e quella barca che il Signore prende, per cui per venirci a trovare nella nostra distanza, nella nostra lontananza, ha bisogno di fare fatica, ha bisogno di attraversare un mare, e quando si attraversa un mare si è sempre anche al confronto con le proprie paure. La paura di non farcela, la paura che potrebbe arrivare una tempesta, la paura di chissà che. E quindi al discepolo che vuole, appunto, il Signore, con cui il Signore vuole condividere la sua preoccupazione verso il fratello, il Signore lo fa anche riflettere sulle sue paure di fronte a questa missione. Gli dà la possibilità di prendere le distanze da queste paure, di vederle con il cuore calmo, di riconoscerle per quello che sono, di dare un nome a queste paure e poi di capire che il fratello è sopra queste paure, è più importante, e che anzi molte di queste paure non hanno senso, sono semplicemente così il frutto di una società umana malata che non ha capito cos'è importante e cosa non lo è. E poi il deserto, che è appunto questa figura biblica che è il luogo dove si incontra Dio e dove, stando soli con se stesso, non si annega nei propri problemi, ma si riconosce o nel venticello leggero, so, il profeta, no? Elia, o comunque nel suono della voce di Dio che parla nello spirito, nel cuore, si torna a riconoscere che c'è la possibilità di ritornare umani, di ritornare a fare gli uomini e le donne, di riprendere in mano questo filo di un impegno serio e bello che diventa un impegno per la comunità. Allora queste due immagini della barca e del deserto il Signore vuole condividerle con noi e vuole farle diventare situazione. Ci sta dicendo: guarda che un po' sulla barca prova a salirci, un po' di questo deserto prova a ritagliartelo nella tua settimana, nella tua giornata, dove rimettere appunto in ordine i pezzi, le cose, le priorità, e dove ritrovare il volto del fratello al di sopra di tutte le tue preoccupazioni, di tutte le tue ansie, di tutte le tue paure. E magari anche scoprire che tu sei, anche tu, fratello per qualcun altro, e che ogni tanto è bello sentire che c'è qualcuno che prova compassione di te, che nella comunità c'è qualcuno che si prende cura, e che ogni tanto sei anche tu destinatario di una parola buona, di un'attenzione, di un gesto, che sono appunto gratuiti, ma che forse per qualcuno partono anche dall'ascolto di una parola come quella che abbiamo ascoltato stamattina, e quindi di un cuore, no, che è vicino al Signore, e il Signore sta mandando a noi un suo servo, un suo ministro, un suo pastore, per appunto aiutarlo in questa opera.